incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari e vi do il benvenuto a questo nuovo labirinto musicale dal vivo qui al pianoforte di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo di un brano favoloso di Schubert, uno dei tre Klavierstück di 946, il secondo in Mi bemolle maggiore. È uno di quei brani che veramente riescono a concentrare il senso affettivo ed emozionale profondo, oserei dire, delle cose che danno senso alla vita. Suona enfatico, ma come vedremo è davvero così. Prima di cominciare vi ricordo che se volete seguire il mio lavoro c'è una pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista Facebook, una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e che se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito che fa per voi è quello dell'associazione Certe Note Milano, che organizza una stagione al Teatro Litta. Ci sono ancora in questa stagione vari appuntamenti. Prima osservazione, il tono, un concentrato di puro Schubert. È un tono che ha due lati, per così dire. Il primo lato è quello che io chiamerei la semplicità artistica, attenzione, cioè un atteggiamento di modestia artistica, che è il modo che spesso ha Schubert di porgere l'ascoltatore le cose. No? Sembra che dica, ma c'è un semplice canto popolare, qualcosa che ho sentito in strada, com'è che faceva? Quasi come se, per assurdo, lo fischiettasse, lo canticchiasse al pianoforte. Ma questo evidentemente è solo uno dei due lati, perché l'altro lato, per così dire, di questo tono ineffabile schubertiano è la bellezza, addirittura sublime direi più che bello, del suono, che nessun vero canto popolare ha e avrà mai. Questa sorta veramente di perfezione sonora. Questo senso di poesia. E allora, per questo secondo lato, non ci soccorrono i canti popolari, diciamo l'idioma austriaco, ma piuttosto una frase del suo collega Schumann, che scrisse: «Ci fu un tempo in cui non parlavo volentieri di Schubert. Potevo narrare di lui soltanto di notte, agli alberi e alle stelle». Quindi, primo punto, il tono composito. Secondo punto, l'emozione composita, il carattere espressivo. Provate a trovare un aggettivo per dire com'è qui la musica e vedrete che nessun aggettivo vi basta. Se provate allegro, triste, gioioso, malinconico, non basta. Perché c'è un misto veramente unico di Letizia e Malinconia. Ecco un punto importante. Le emozioni in musica spesso sono riconoscibili. Cioè possiamo trovare dei nomi che usiamo anche nella nostra vita emotiva quotidiana, ma hanno delle differenze fondamentali che derivano dal fatto che sono emozioni artistiche. In questo caso tocchiamo con mano il fatto che le emozioni di un pezzo del genere non sono mai banali. Non rientrano nello scontato, no? Quella che Heidegger chiamava la quotidianità media, l'anonimia del sì. Sono allegro, sono triste, ma no, sono emozioni profonde e composite. Comunque nell'insieme regna proprio un senso di benessere, no? Che si accentua, proseguendo, perché diventa quasi una barcarola la musica per un momento, sentite. Ma poi all'improvviso una singola nota, come una fitta, no? Cambia il paesaggio e sfocia in un gesto comunicativo di segno opposto. Quasi una domanda di chi allarga le braccia guardando il cielo e chiede perché. Ora, cosa ci faccia qui una domanda sull'abissalità del male in questo contesto di benessere, sia pur screziato, letizia e malinconia, qui non è assolutamente chiaro. Ma come vedremo, il male è una componente di questo pezzo, solo che lo capiremo più avanti. È uno di quei casi strategici in cui il senso di un passaggio è veramente comprensibile solo dopo aver conosciuto l'intero pezzo. Per il momento, a questa domanda abissale, Schubert si guarda bene dal rispondere e invece accentua ulteriormente le due caratteristiche di prima, cioè c'è ancora più letizia e ancora più malinconia. Sentite che meraviglia. Un passaggio veramente ultra viennese. In cui direi la concordanza di letizia, malinconia, bellezza e intensità diventa quasi struggente. E poi questa piccola coda che è proprio il gusto di dire ancora un momento di questo benessere, no? Prolunghiamo l'attimo. E poi con saggezza si chiude. Si chiude non il pezzo, ma la prima parte. Dopodiché, con una capacità di sintesi ammirevole, con un singolo accordo cambia tutto. Sentite, eh? Siamo nella degna conclusione di questo clima. 2, 3, il quarto, sentite che differenza? Aiuto! È un caso memorabile, direi, di discesa agli inferi, fatta non con una scala, ma con un singolo gradino. Sentite, superficie. Intendo dire metaforicamente superficie della terra. Un gradino in discesa e siamo all'inferno. Schubert mostra veramente una capacità, direi, di rappresentazione plastica quasi un po' dantesca, no? Allora, intanto è evidente proprio che siamo in una sorta di paesaggio, ed è un paesaggio che, come dicevo, plastico, nel senso che sembra quasi di vederlo, da tanto ci troviamo in mezzo, da tanto è percepibile con chiarezza, però è anche chiaramente un luogo dell'anima, è un deserto dell'anima in cui ci troviamo. Un deserto per di più itinerante, no? Perché c'è questo senso, ma di un andare veramente faticoso, ecco, non si sa dire se sospinti da un vento infernale come nel canto di Paolo e Francesca di Dante, o col vento gelido contro come nel ciclo del viaggio d'inverno dello stesso Schubert. In ogni caso, dove siamo qui? Siamo dentro in uno dei miti centrali del mondo poetico di Schubert, cioè il viandante, che non è assolutamente l'allegro turista che se ne va a spasso, figura che pressoché non esisteva all'epoca, ma è una figura dell'anima in pena, cioè è l'anima straniera sulla terra che non trova pace. Questo mito abita a diverso titolo molte opere di Schubert, anche quando non viene materialmente nominato, come è il caso di questo pezzo che non è fatto di parole ma solo di suoni, ma è evidente che siamo dentro quel mondo lì. Quindi veramente un paesaggio aspro, disumanizzato, una sorta di deserto dello spirito dove non c'è più traccia, no, di quella efflorescenza melodica di prima, ricordiamo come eravamo poco fa. Una meraviglia, melodia, accompagnamento, risonanza, calore, via tutto. Un paesaggio aspro, percussivo, no? Cioè scosso da aspri colpi, senza nulla di verdeggiante o di confortante all'orizzonte. Un vero e proprio deserto scabro dell'anima. Per un momento sembriamo trovare un momentaneo, un provvisorio riparo, no? Una zona in cui possiamo perlomeno sospendere la fatica. Sentite, qua, questi quattro accordi, uno dice, ah. Ma ovviamente con un senso teatrale meraviglioso, Schubert ci dà l'illusione di poter restare solo per strapparci a questa illusione. Sentite, questa nota è veramente una specie di fitta, no? Schubert ha questi momenti, come dire, è meno visionario di Schumann, ma ha dei momenti di lucidità quasi visionaria, no? In cui proprio dà la sensazione che il dolore è la verità profonda delle cose e la verità profonda è dolorosa. Risentiamo, no? Siamo su questa specie di cengia, di terrazzino, di questa arrampicata, e poi veniamo strappati. E ricomincia, ma diventa più drammatico ancora questo aspro e contrastato andare. Dice Montale, e di colpi si susseguono e di passi, ecco, nel sogno del prigioniero. Montale prosegue dicendo, e ancora non so se sarò al banchetto farcitore o farcito, cioè dannato o diavolo. Qua invece è evidente che siamo dannati, è un inferno sulla terra. Ecco, cosa fa Schubert qui? In questo scenario, seppur modernissimo, lo sentite, aspro, dissonante, senza melodia, però la dinamica complessiva di questo passaggio è abbastanza standard, cioè sta costruendo un meraviglioso punto culminante, romanticamente raggiunto non per frasi sempre più forti, ma per ondate di suono ed energia. Ve le conto così le sentiamo. Prima. Seconda. Terza. Quarta. quarta, quinta. Poi alla fine le ondate diventano sempre più alte, sempre più ravvicinate e diciamo sì, si fondono in una specie di grande cavallone finale, no? Di tsunami. Riascoltiamo tutto il processo. E finalmente, ecco, abbiamo toccato il punto culminante, ma non si fa in tempo ad arrivare su questo punto culminante che si comincia a scendere dall'altro, diciamo, versante della montagna. Poi un effetto abbastanza inquietante, perché non c'è solo decrescita dell'energia, c'è una decrescita talmente ripida che l'effetto fa quasi l'effetto di una dissipazione dell'energia. Ma cosa succederà adesso? Succede che si verifica una delle situazioni più inquietanti e raffinate dell'intero pezzo. Allora, apparentemente ritorna uno spiraglio, un po' di luce, no? Già, però guardate, sentite cosa c'è sotto. Quindi c'è un accenno ammiccante, cante quasi seduttivo di barcarola alla mano destra, con sotto ancora questo vento dell'anima gelido che è una specie di generatore di oscurità, no? Non è un accompagnamento. L'effetto è meraviglioso, no? Perché è insieme luminoso e abissale. Poi, tra l'altro, seguito questo piccolo spiraglio luminoso dall'immediato declinare della poca luce. Sentite che meraviglia. Qui di luce ce n'è già pochissima. E il pochissimo diventa zero, perché declina ulteriormente, sentite, si va proprio nel buio. Veramente un momento di ambiguità profonda, no? C'è il richiamo seduttivo della barcarola che con un effetto veramente cinematografico o pittorico viene rapidamente inghiottito dal buio. Risentiamo. Sentite questo momento meraviglioso, si fa per dire meraviglioso e inquietante, la scena si svuota completamente ed è uno di quei momenti della musica di Schubert sconcertanti senza più eventi, sentite. E cosa c'è in scena se la scena è vuota? Tempo, puro tempo che passa. Ma c'è questo senso di desolazione che non ci abbandona. Certo, perché il tempo che passa qui non è il lieto trascorrere delle ore. Tutt'altro, è il tempo, potremmo dire in modo un po' filosofico, sentito dal lato dei suoi poteri distruttivi. Cioè è il tempo come tarlo che tutto rode e corrode, che sgretola, disgrega e consuma. Ma bisogna sentire da un po' prima, no? Dopo l'ambiguo richiamo che si inabissa. Sentiamo ancora. Un puro trascorrere, salvo che alla fine una lucina in fondo al tunnel. No, ancora l'inizio del pezzo. Ma com'è possibile? Ecco, qui vediamo proprio come ogni pezzo di musica è un mondo con un, se è un capolavoro, addirittura con un suo score, con un suo senso del tempo specifico. Cosa intendo? Sul piano strettamente materiale, uno dice, beh, cosa c'è di che stupirsi? È una semplice ripetizione. La musica della nostra tradizione è piena di ripetizioni. Verissimo. Prima osservazione, non ogni ripetizione, però, fa la sensazione di un ritorno. Facciamo un esempio. In un famoso tema, che oltretutto non è di Mozart, ma è una canzoncina, una filastrocca, Mozart configura questa breve porzione di musica in tre parti. La prima è questa. In realtà non l'ha deciso lui, sta seguendo, sta riprendendo una filastrocca popolare. Poi c'è una specie di B dopo questo A. Dopodiché torna a... Ecco, qui l'unica parola adeguata è dire che c'è una ripetizione di A. In termini tecnici, una ripresa di A, ma il concetto è quello. Nessuno qui dice, oh senti, la prima parte della filastrocca qui ritorna. No, non c'è nessun ritorno, si ripete. Invece, in primo luogo, tornando a Schubert, questo... suona esattamente come un ritorno. E anche qui potremmo dire sì, ma anche questo è abbastanza frequente, che il contesto espressivo del pezzo faccia sentire la ripetizione di un elemento come un suo ritorno. Giusto, ma qui c'è qualcosa ancora in più, che dipende dalle caratteristiche della parte, la seconda parte, quella dell'inferno, quella del viandante. Una delle caratteristiche di questa parte era che è totalizzante. Cioè, veramente, durante questa seconda parte, nessuno pensa più alla prima. Ne farete l'esperienza quando tra poco vi risuonerò completamente il pezzo. Totalizzante vuol dire che diventa il mondo, no? Siamo nell'oscurità del deserto, di un cieco carcere, il resto del mondo sparisce. Per citare ancora Montale, camminiamo nel buio, perso il ricordo del mattino. Ecco la chiave di quello che succede qui. Quando alla fine di questo tunnel rispunta fuori, ritorna alla situazione iniziale, per di più intatta dopo tutta questa devastazione, non solo c'è una ripetizione, non solo fa l'effetto di un ritorno, ma questo ritorno, specificamente in questo pezzo e qui, fa l'effetto più che di una sorpresa, fa l'effetto di un miracolo. È quel senso di miracolo che proviamo anche nella vita empirica, diciamo, quando crediamo di aver perso qualcosa o tutto per sempre. Per fare un esempio un po' forte, ma purtroppo non alieno dall'esperienza di molti, la nostra sorte è appesa all'esito di un esame medico che potrebbe farci apparire sani o comunque senza niente di grave o condannati. Aspettiamo con trepidazione il risultato di questo esame che dà una prognosi fausta, quindi non è giunta la nostra ora. Ecco, chi ha provato un'esperienza di simile, oppure uno scampato incidente grave per noi, per uno dei nostri cari, sa benissimo chi ha provato, come ci si sente nelle ore successive. Ogni dettaglio della vita, ogni respiro, ogni piccola cosa dà un senso di miracolo come se la si scoprisse per la prima volta. E perché? Perché la si pensava, ogni singola piccola cosa, perduta per sempre. Questo è l'effetto bellissimo che Schubert crea qui. Il ritrovare le cose intatte dopo l'assoluta devastazione della parte precedente fa l'effetto di un miracolo che ci consente di sentire le cose con la luce della prima ora, come dopo una nascita. Quindi è paradossale, no? Per scoprire le cose come per la prima volta, dobbiamo aspettare di sentirle per la seconda volta nel pezzo. Sono le alchimie e le razionali magie dell'arte. Ogni nota, ogni accordo, ogni inflessione, ogni accenno. Adesso è ancora più pieno di senso di prima, per le ragioni che abbiamo detto. Quindi anche quando ritorna la barcarola, non la gustiamo come non era possibile fare la prima volta. Con quel senso di incredulità stupita del dire sei ancora qua, intatta, no? Come una singola casa che rimane in piedi dopo uno spaventoso terremoto in mezzo alle rovine. Dire ma è incredibile. È rimasta su, è ancora lì. Allora capiamo adesso cosa ci stava a fare nella prima parte. Questa domanda quasi di Giobbe, no? Dio mio, è un incrocio tra perché il male e perché è quasi l'invocazione cristica, Signore, perché mi hai abbandonato, no? È la domanda senza risposta che affligge l'umanità da sempre, cioè perché il male? Adesso però il male l'abbiamo incontrato nella seconda parte, quindi ha molto più senso. Comunque, come nella prima parte, non arriva nessuna risposta, ma arriva quell'intensificazione della letizia, delle malinconie, della bellezza che, come dire, diventa addirittura struggimento. È ancora quel senso di prolungamento quasi gratuito dell'attimo, no? Il regalo della prosecuzione del benessere. Qualche secondo ancora. C'è un senso quasi di incanto qui. E poi la saggia chiusura. Un altro, con meno genio di Schubert, a questo punto accendeva sette ceri, ringraziava il cielo per l'ispirazione e chiudeva il pezzo. Diciamo, meraviglioso. Tre parti, letizia e malinconia, l'inferno, il miracolo. Cosa voglio di più? Ma siccome è Schubert, siamo a metà del pezzo e manca la parte più corposa. Allora, questo pezzo è organizzato come un grande rondò, no? Dove la letizia e malinconia è il ritornello, e l'inferno è il primo episodio che sta tra i ritornelli. Beh, adesso c'è un episodio che è un intero pezzo dentro il pezzo, sentite. La calma su cui finiva la prima parte diventa, si mette in vibrazione. E sentite, proprio parte un vero e proprio ciclo cosmico. qui succede veramente l'ira di Dio. Primo, intanto il cambio di suono. Cioè, la genialità di un compositore sente anche da quello. Cioè, lo strumento è sempre lo stesso, ma qui ogni parte sembra suonata su strumenti diversi. Sentite il suono caldo e meridiano dell'inizio. Il suono infernale e desertificato della seconda parte. Sembra un altro strumento. Il suono luminoso e freddo, abitato da una solitudine siderale della parte a cui siamo arrivati. Benissimo, allora dicevo, come si comincia questa grande parte che è un pezzo nel pezzo? Si comincia con una sorta di domanda cosmica, che per la verità non è così tragica e teatrale come quella che ho chiamato la domanda di Giobbe. È più proprio un'espressione di... è una domanda irrequieta, no? Senza risposta, naturalmente, anzi con gli echi della domanda che si perdono a cascata. È un effetto quasi del cartone animato. Di nuovo la stessa domanda, ancora più sottilmente irrequieta. Arriverà la risposta? No. Schubert non fa il filosofo e nella sua musica ci sono comunque, come nelle trattazioni di grandi filosofi spesso, più domande che risposte. Al posto della risposta arriva un'altra cosa. Arriva quello che chiamerei, e poi mi spiegherò naturalmente, l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose. La prima cosa che notiamo è il cambio di tono e di suono, no? Non c'è più quel senso di solitudine siderale, di luce meravigliosa, di una bellezza fredda. No, di colpo qui c'è calore e c'è quasi un senso di conforto e di sollievo. Per questo parlavo di abbraccio, dolce e naturalmente anche doloroso. Allora, vediamo di capire bene cosa succede. Ci sono due passaggi fondamentali che sono in un certo senso proprio il cuore di questa parte e forse dell'intero pezzo. Allora, il dolore l'abbiamo già visto, naturalmente. Abbiamo visto tutta la parte infernale. Se però ci pensiamo bene, aveva un aspetto interessante, perché quel dolore non era il dolore mio, di te che mi ascolti, o suo, di qualcun altro. A ben guardare, quello era un inferno senza dannati e senza diavoli. Infatti avevo parlato di paesaggio infernale, che poi era un luogo dell'anima in definitiva. Quindi il dolore della parte precedente non era propriamente incarnato in un soggetto sofferente, no? C'era, al contrario, la rappresentazione plastica di una sorta di inferno sulla terra. Benissimo. Quindi mancava completamente l'uomo in quella parte. Era un paesaggio disumanizzato, ma anche nel senso proprio che gli uomini non c'erano. Una sorta di paradossale inferno vuoto. Era la condizione dell'inferno, ecco. Qua invece fanno il loro ingresso due categorie diverse. Primo, è evidente che di colpo, dopo l'individualità di queste domande, qui sono ancora io da solo che chiedo. Arriva invece una risposta che è corale, collettiva, non riguarda solo me. Perdono, non è una risposta, è questo abbraccio. Quindi, proprio emerge nel pezzo la categoria fondamentale dell'umanità. Non è che la inventa Schubert, è la categoria dell'umanità in musica. Per esempio, in Bach c'è come l'umanità, ma è una categoria teologica. Pensiamo, non so, ai cori, alle moltitudini della Passione secondo Matteo. C'è in Beethoven l'umanità, ma è una categoria morale. È la legge morale dentro di me di Kant. Pensiamo al coro dei prigionieri, no? Quindi anche nell'oscurità dell'abiezione, dell'ingiustizia, del cieco carcere, sorge una voce che parla della possibilità di un riscatto. Quando dicevo è un concetto morale in Beethoven. Beh, in Schubert, soprattutto qui, questa umanità diventa un'idea non è più un'idea, diventa per così dire, paradossalmente, un'idea affettiva, cioè un'esperienza affettiva. Quindi sentiamo che questo dolore è un destino condiviso e insieme c'è un senso di abbandono a cosa? All'inevitabilità. Ecco le due componenti di questo senso di sollievo e di conforto. Il dolore c'è, può anche schiacciarci, ma è da un lato inevitabile e dall'altro condiviso. Ne risulta questo senso improvviso proprio di abbandono, di commozione quasi piangente, ma è un pianto liberatorio e insieme di conforto. Sentite cosa succede qui, addirittura c'è l'imitazione in questo pezzo che non ha niente di illustrativo. Sentite di un suono domestico e familiare, suono a rallentatore. Cosa ci fanno i rintocchi del pendolo? In un pezzo che non ha niente, capito? Non è che gli interessi fare il cucù sul pianoforte, questo è mio, l'esempio. Figuriamoci. Io credo che abbiano un profondo valore simbolico. In questo improvviso dilatarsi del respiro, in questo senso del conforto, cosa segnano questi rintocchi del pendolo? Segnano quella che io chiamerei l'ora lieta come possibilità permanente del tempo. Cioè anche il momento più buio di fatto non può abolire la possibilità di un cambio, di un riscatto. Ecco, tutto questo avviene nel giro di pochi secondi, no? Il dilatarsi del respiro, il passare dalla lotta all'abbandono all'inevitabile, dal sentirsi inchiodati a un destino individuale a questo senso di confraternita, di fratellanza umana, no? Senso di conforto, senso di sollievo e rintocchi del pendolo che sono veramente un simbolo dell'ora lieta come possibilità permanente del tempo. Di nuovi rintocchi. Poi veramente Schubert qui procede con una densità di pensiero veramente da trattato filosofico. Adesso ci mostra invece una possibile prospettiva alternativa. Cioè, messa così sembra che io stia parlando di un testo di filosofia. E invece è tutto incarnato nei suoni, nelle emozioni, nella percezione. Sentite. Sembra dire, anzi dice di fatto, è anche possibile un atteggiamento diverso, che non è quello della rassegnazione a un destino condiviso, ma è l'atteggiamento eroico. Allora Beethoven, no? Il destino avverso portato come un canto che si leva alto, con fierezza e dignità. Per un momento Schubert qui sembra Beethoven. Siccome Schubert e non Beethoven, cambia subito. Suono nasale, sinistro, da oscura profezia. Poi stessa cosa ma con un suono da mamma che consola il figlio, sentite che roba, da mamma triste. E poi per un momento sentite che bello, nobilmente sconsolata questa voce. Dopodiché ricomincia quello che chiamerei il ciclo cosmico dell'umanità, no? Stavolta non c'è il sollievo, c'è l'altro effetto emotivo della rassegnazione, cioè un senso di rassegnazione sì, ma non confortata, bensì sconsolata, faccio il rallentatore. Non c'è più il pendolo, non c'è più l'ora lieta. Ancora uno strappo, ancora un sussulto, ancora uno scossone, a ricordarci che l'accettazione del destino non è una passeggiata tra i fiori. E poi di nuovo lo sconsolato. Un ultimo sussulto. E di nuovo lo sconsolato. La scena si svuota. Cosa rimane stavolta? Sentite che roba, rimane un singhiozzo. Momento incredibile di sintesi, tutto in due note, un lamento, ahimè. No, ma come? Per l'ultima volta e ancora e sempre, è ancora lì, la Letizia Malinconia, il canto popolare sublime, l'inizio. Ma stavolta suona di nuovo come un miracolo, ma è un miracolo bagnato in una luce diversa, perché qualcosa, anche se non conosciamo il pezzo, ci dice che non ci sarà poi una quarta volta di questo tema. Qualcosa ci dice che è l'ultima volta. E allora lo riassaporiamo, così ancora con un senso di miracolo, ma con un'emozione che è diversa ancora dalle due precedenti. Non è più l'emozione iniziale, non è più l'emozione del miracolo delle cose perse che si ritrovano, come dire, l'emozione dell'imminenza dell'addio alle cose, quando il valore di ogni gesto è infinito, non perché pensavamo di averlo perso, ma perché sappiamo e sentiamo che stiamo per perderlo. Quindi la poesia e l'intensità del sentire sono quelle dell'ultima volta, la luce è quella del tramonto. Allora capite, ognuno dei momenti di questa pagina ci dice addio in un certo senso, no? Lo riassaporiamo, ma appunto non nella luce della scoperta della prima volta, ma proprio, come dire, con il tempo che ci sfugge tra le dita, no? Ecco, è una cosa veramente tipica di Schubert, che è un po' solo lui, io lo chiamerei presente nostalgico, no? È qualcosa che nella nostra tradizione un po' richiama quel concetto complesso e intraducibile che è la saudade brasiliana, cioè la nostalgia che può essere anche di qualcuno che è presente, no? Si può dire in Brasile, sto con saudade de você, a una persona che è lì, cioè ho nostalgia di te. In italiano non ha senso, dice, ma come sono qua, baciami. No, lì lo puoi dire a una persona che è presente, no? Io chiamo questa cosa, almeno in Schubert, presente nostalgico, no? Cioè la bellezza nel presente che ci sfugge tra le dita. Sentite l'ultimo commento della mano sinistra, saggissimo. Così è e così deve essere. Lo riascoltiamo tutto, non prima di avervi ricordato che sono Emanuele Ferrari, direttamente dalla tastiera di Radio Popolare. Se volete seguire il mio lavoro, Emanuele Ferrari Facebook, Emanuele Ferrari pianista Facebook, Emanuele Ferrari pianista Instagram. Se volete sentirmi dal vivo a Milano, il vostro sito è certenote.com. È una stagione di spettacoli come questo che faccio dal vivo al Teatro Litta, ma il sito di riferimento non è quello del teatro, ma dell'associazione Certe Note Milano, www.certenote.com. Riascoltiamo questa meraviglia. Thank you. era il Klavierstück di 946 numero 2 di Schubert. È difficile riprendere a parlare anche per me che lo faccio normalmente dopo un'esperienza del genere, ma lo faccio per accomiatarmi da voi, per salutarvi e per darvi appuntamento a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo. Arrivederci.